Service al servizio del cittadino. A colloquio con l'esperto in collaborazione con il Rotary Club Torino Dora.
Quando sono solo in casa e solo devo restare.
Allora, visto che l'abbiamo annunciato, Service, ringraziando il Club Rotary Torino Dora, ai nostri microfoni lo salutiamo con il nostro tradizionale abbraccio radiofonico. Di professione fa il commercialista e quindi credo che possa davvero aiutarci a entrare nelle pieghe della finanziaria vecchia e, perché no, qualche anticipazione sulla finanziaria nuova, Gianluca Paletto. Gianluca, buona giornata e grazie di essere qua con noi.
Buongiorno Moreno, grazie a voi per la disponibilità, grazie per averci ospitato nella vostra trasmissione e nella vostra radio. Un abbraccio anche a te, evidentemente.
Gianluca, partiamo da quella che è l'analisi della vecchia, no, finanziaria, perché poi a quella nuova abbiamo ricevuto qualche anticipazione sui giornali e poi magari su questo faremo qualche chiosa, ma attualmente credo che si possano iniziare, prima di pensare alla nuova, a capire com'è andata quella vecchia. Di solito dicono che prima di iniziare un progetto nuovo varrebbe la pena di fare la verifica del progetto appena passato. Per aiutare i nostri ascoltatori mi permetto di farti questa domanda. La finanziaria va a agire essenzialmente su tre categorie di gruppi o di persone, no? Uno sono le persone fisiche, chi tiene famiglia, direbbe Totò. Gli altri sono gli enti privati, quindi le aziende, le società di capitali, quelli che producono la ricchezza all'interno del nostro paese, e poi dopo abbiamo il mondo del pubblico, degli enti comunali o, perché no, dell'associazionismo. La finanziaria vecchia, nei suoi capisaldi, come ha agito su queste tre categorie?
Ma allora, facciamo una premessa. La finanziaria del 2016 è una finanziaria che ha potuto fare ciò che in questo momento il nostro paese può fare sulla base delle risorse a disposizione, che ahimè, come sappiamo, sono quelle che sono. Quindi se all'interno della norma troviamo senz'altro un intento di togliere le mani dalle tasche, cercare di dare respiro al contribuente, all'impresa e quant'altro, dall'altro è evidente come i limiti che sono consentiti dalle risorse a disposizione abbiano effettivamente messo un perimetro un pochino corto, un pochino stretto. Sostanzialmente direi individuiamo due filoni di intervento su cui possiamo fare qualche chiacchiera.
Quindi mi permetto di vedere se la casalinga di Voghera, che in me, ha compreso. Dalla finanziaria non possiamo aspettarci miracoli, perché comunque la catena a cui siamo appesi è una catena abbastanza corta.
Purtroppo è così. Ogni manovra finanziaria ha un budget a disposizione, proprio come quello della casalinga di Voghera che va a fare la spesa tutte le mattine, e con quel budget bisogna far tesoro, per cui anche se gli intenti sono i migliori, poi alla fine ci si scontra con la cruda realtà, che è quella del budget. Alcuni interventi sono sicuramente pregevoli, quantomeno nelle intenzioni. Le agevolazioni relative hanno dato un minimo di respiro in più a un comparto che tutti sappiamo essere incessato. È stata abolita la TASI sulla prima casa, con esclusione delle abitazioni di lusso, la quale ha consentito, soprattutto per le realtà di più piccole dimensioni, proprio per la casalinga di Voghera, di vedersi completamente detassata al fine delle imposte locali la sua abitazione principale. È stata prevista anche questo provvedimento non da poco, lo sgravio totale dell'IMU per i terreni agricoli, sono state previste delle ulteriori riduzioni per gli immobili locati a canone concordato, sono state introdotte delle forme di finanziamento agevolate, il cosiddetto leasing immobiliare, che consente, o io uso il condizionale, dovrebbe consentirne, perché poi i risultati ancora non li sappiamo molto bene, a giovani coppie o comunque a giovani che non hanno grandi possibilità economiche di accedere a un mercato del credito che prima gli era sconosciuto, per poter ottenere il finanziamento della propria abitazione.
Quindi per quanto riguarda il mondo delle persone fisiche, un'attenzione soprattutto sul mattone e sulla prima casa, alla fine, sintetizzando questi diversi interventi.
Questo sì, Questo ne senz'altro, su questo ne possiamo dire che questa manovra che stiamo commentando ha sicuramente cercato di intervenire in questo senso. Sono state prorogate fino al 31/12 del 2016 le maggiori aliquote di agevolazione, di detrazione sugli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sono state introdotte delle detrazioni IRPEF sull'IVA pagata nell'acquisto della prima casa e via discorrendo. Quindi in questo contesto, ripeto, uno sforzo finalizzato ad agevolare la vita degli italiani sicuramente c'è. Lo stesso vale nel comparto delle imprese. Diciamo che la manovra finanziaria del 2016 individua due provvedimenti cardine che dovrebbero favorire la vita alle imprese. Una è la riduzione dell'aliquota dell'IRES prevista per il 2017, che dovrebbe scendere dal 27,5 al 24%. Dico dovrebbe perché da qui al 2017 abbiamo in mezzo un'altra manovra finanziaria, la quale sulla base dei risultati ottenuti in questi mesi ne potrebbe ricredersi e potrebbe eventualmente smentire quello che è stato detto prima. Ad oggi, dal 1 di gennaio del 2017, le imprese saranno chiamate a pagare 3,5 punti percentuali in meno sui redditi generati. In più, nell'introduzione di quest'altra norma di favore, i cosiddetti maxi o superammortamenti, e cioè quella norma che consente ad un'impresa che acquista un bene strumentale nuovo pagandolo 100, di poter calcolare gli ammortamenti su un valore di 140. Sono state introdotte delle esenzioni IRAP per le imprese agricole, sono state previste delle misure di favore per le imprese che intendono eliminare dalla propria pancia gli immobili e intendono assegnarli ai soci, ed è stata poi prorogata nell'agevolazione per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato. Quindi, alla tua domanda, ci sono state nel corpo della manovra finanziaria dei provvedimenti che hanno in qualche modo favorito o comunque avevano l'intento di favorire la vita di contribuenti e imprese? La risposta è sì. Però mi sia consentito aggiungere un ma.
Il famoso sì ma. Il sì ma.
È un po' uno spunto critico, giusto per mettere un po' di sale su questa discussione, che sennò rischiano poi di risolversi in una mera dissertazione su quelli che sono stati i provvedimenti introdotti e quindi potrebbe essere magari priva di interesse. L'intento del nostro legislatore, ancora una volta, rischia di non tradursi in risultati concreti per la farraginosità, per la difficoltà storica del nostro Paese di tradurre buoni intenti in buone azioni. Faccio un esempio su tutti. Un provvedimento che le imprese aspettavano da tempo è quello che prima ho citato, della cosiddetta assegnazione agevolata dei beni d'impresa. Molte società posseggono all'interno del loro patrimonio dei beni immobili. Questi beni immobili, per una serie di ragioni, non sono più utili alla causa dell'impresa, o perché, ahimè, molte società nel tempo hanno dismesso la loro attività operativa e si sono tenute gli immobili cercando di collocarli sul mercato, cosa che non sono riuscite a fare, o perché era abitudine nel nostro sistema, soprattutto tanti anni fa, costituire delle società, farle acquistare l'immobile e permettere poi ai soci di godere dell'immobile di proprietà sociale. Queste strutture oggi non sono più gradite dal sistema tributario, le penalizza sotto tutta una serie di circostanze. Quindi questa norma serve nel suo intento a favorire le imprese affinché dismettano questi beni, li trasferiscano ai propri soci, consentendo loro di pagare delle imposte in misura ridotta. Forse all'interno della finanziaria che stiamo commentando, questo provvedimento è quello che più di ogni altro dà un po' il senso di come nel nostro Paese sia molto difficile fare della politica fiscale seria. Ti faccio una serie di esempi. Questa disposizione è una disposizione che mancava nel nostro Paese dal 1999. L'ultimo provvedimento di assegnazione agevolata risale all'anno 99. La norma che ha scritto il provvedimento per il 2016 è una sorta, lasciami dire, di copia e incolla della norma del 1999. Ma dal 1999 ad oggi, e per la precisione nel 2004, sono state completamente riscritte le norme dei redditi di capitale e dei redditi da partecipazione. questa norma di cui stiamo discutendo ha un impatto significativo sui redditi di capitale e sui redditi da partecipazione. Ma se io la applico utilizzando una norma del 99, il salto interpretativo e applicativo è enorme. Questo che cosa ha determinato? Ha obbligato l'amministrazione finanziaria a uno sforzo interpretativo enorme. L'Agenzia delle Entrate ha dovuto scrivere due circolari per permettere agli operatori del settore di capire come applicare questa normativa. Il punto è che queste due circolari datano la prima il 1° di giugno, la seconda il 16 di settembre, quando la scadenza per poter perfezionare questo tipo di provvedimento è il 30 di settembre, il che significa che coloro i quali hanno intenzione di utilizzare questo provvedimento hanno 14 giorni mal contati a disposizione per poter capire come fare i loro calcoli. Ma questo, aggiungo un altro aspetto, che la data prescelta dal legislatore per perfezionare l'operazione è il 30 di settembre, e il 30 di settembre, come molti sanno, è la data in cui si spediscono le dichiarazioni dei redditi. Quindi qualunque studio professionale, che poi il soggetto che nell'imprenditore interpella per fargli i calcoli, per permettergli di applicare il provvedimento, nel mese di settembre ha un carico di lavoro
è già
straordinario, che mal si concilia con una norma di per sé di difficile interpretazione, la quale dovrà poi essere applicata in 14 giorni, perché questo è il tempo che ci viene lasciato a disposizione. Quindi, peraltro poi con un susseguirsi di rumors, di voci che dicono sì, ci sarà la proroga al 30 di novembre, no, non ci sarà, ma ci sarà una riapertura nel 2017. Ecco, questo è il modo peggiore per introdurre un provvedimento,
Gianluca,
agevolativo per impedire a chi ne ha interesse a farlo di poterlo utilizzare.
Gianluca, spesso lo sentiamo, no? Se puoi chiarirlo anche per i nostri ascoltatori, perché il mondo della finanza, a chi magari non è avvezzo, sembra un mondo semplice, 1 più 1 uguale a 2, no? Quindi si regola sulla matematica, noi dovremmo riuscire, e la matematica almeno nel nostro immaginario un non so che di divino, no? Certo che non 1 più 1 uguale a 2. Poi in realtà quando si parla di legge finanziaria, uno deve aspettare le norme interpretative, le circolari che ne spiegano come attuarle, più una serie di altre cose, più magari stare attento ai gossip, perché si avvicina il 30 di settembre e ci sono i gossip che viene prorogato fino al 30 di novembre, no? E quindi uno dice, cosa dice? Corro adesso oppure aspetto perché me lo prorogheranno? E quanto
certo.
pesa questa modalità in generale all'interno di chi poi come te fa il lavoro di commercialista, piuttosto che deve si rivolge a te per regolare la propria situazione, e quanto è pesato in modo particolare su questa finanziaria?
Guarda, ti faccio un esempio che io ritengo sia indicativo di alcune aberrazioni di natura tributaria, e poi ti rispondo sul modo con il quale queste circostanze pesano sulla vita di chi fa il mio mestiere e di chi fa l'imprenditore. Nel nostro sistema tributario sostanzialmente le imposte si dividono in imposte dirette e imposte indirette. Le dirette colpiscono il reddito, le indirette ne colpiscono il passaggio dei beni. All'interno del comparto delle imposte dirette esiste una norma che dice: se tu fai una certa operazione, se tu conferisci un'azienda e trasferisci un minuto dopo le azioni che hai ottenuto per effetto del conferimento, tu poni in essere un'operazione che non è elusiva. Il testo unico delle imposte e dei redditi scrive in maniera chiara: se fai questa operazione, l'operazione non è elusiva. Con un teorema del tutto discutibile, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto che ciò che è valido ai fini delle imposte dirette non lo sia ai fini delle imposte indirette, per cui quell'operazione del tutto lecita per norma cogente di diritto tributario è elusiva ai fini del comparto delle imposte indirette. Questo soltanto in una realtà che vuole agire in modo cieco e vuole agire in modo spigoloso nei confronti degli imprenditori può trovare dignità una situazione di questo genere, peraltro avallata dalla Corte di Cassazione. Quindi tu puoi immaginare in che modo un operatore del settore riesce a districarsi di fronte a situazioni che apparentemente sembrerebbero blindate, perché quando tu hai una norma che ti dice questo è bianco, bianco non può essere nero per un'altra norma dello stesso sistema tributario. per cui tutto ne diventa estremamente difficile, soprattutto poi perché, al di là di questi casi limite, ma qualsiasi provvedimento di natura tributaria apparentemente scritto bene, apparentemente scritto in modo semplice, il che non accade sempre perché spesso i provvedimenti sono scritti anche in maniera di difficile lettura, calato nella realtà complessa come la nostra, genera un'infinità di problemi operativi, i quali richiedono un approccio sistematico di confronto con l'amministrazione finanziaria, la quale anche, per carità di Dio, fa quello che riesce, perché poi le norme sono le stesse tanto per i contribuenti quanto per l'amministrazione finanziaria, e anzi, la spesa è una lancia a favore dell'amministrazione finanziaria, perché molto spesso la collaborazione con gli uffici periferici è veramente proficua. Tutti ne cercano di dare il loro contributo, che talvolta però tuttavia non è sufficiente a permettere agli operatori, agli imprenditori e ai contribuenti di scegliere la strada non giusta, ma la strada consapevolmente corretta. Questo spesso non avviene.
Gianluca, sembra quasi dalla tua descrizione che l'ente finanziario, no? Le agenzie finanziarie, sì, siano una donna che ha deciso di mettersi a dieta, a pranzo e a cena rispetta le indicazioni del dietologo, ma poi fa uno spuntino ogni mezz'ora.
No, questo sicuramente è un tratto che vale la pena di considerare. Diciamo che esiste una difficoltà oggettiva per tutti gli attori di questo gioco a gestire correttamente un catalogo normativo in cui proliferano centinaia e migliaia di norme, spesso in contraddizione l'una con l'altro, spesso non coordinate le une con le altre. Questo è difficile per tutti. Quello che mi sentirei con spirito positivo, fuori di polemica, questo è evidente, di suggerire all'amministrazione finanziaria è un approccio un pochino più, come posso dire, a favore del contribuente, nel senso che spesso il contribuente che agisce in un modo non agisce in quel modo perché ha inteso avvantaggiarsi, spesso ha agito in quel modo perché riteneva che quello fosse il modo più corretto. Quindi di fronte a queste situazioni sarebbe auspicabile un atteggiamento un pochino più morbido, un pochino più comprensivo da parte dell'amministrazione finanziaria, cosa che peraltro accade spesso in paesi stranieri. A me personalmente è successo di assistere un cliente in Francia, il quale si era dimenticato di inviare una determinata dichiarazione avente valenza fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha scritto una lettera al contribuente dicendone: probabilmente lei si è dimenticato di rispettare una scadenza, le chiediamo cortesemente di provvedere entro 30 giorni, se non la fa la sanzioniamo. Questo è un atteggiamento un pochino più collaborativo, non è detto che chi non ha inviato la dichiarazione l'abbia fatto in malafede, può darsi che si sia dimenticato, e se si è dimenticato magari la prima volta non lo sanziona. Questo probabilmente renderebbe anche un pochino più semplice, un pochino più meno angosciante il rapporto con l'amministrazione.
Il rapporto. Ci abbiamo a una nuova finanziaria, non abbiamo probabilmente ancora i dati e i risultati di quelli che sono stati gli interventi attuati dalla vecchia, e ci avviamo una nuova. Di solito lo si capisce perché, e io qua parlo al mondo dei media, no, che è quello che frequentiamo, perché quando ci sono le dichiarazioni a lungo termine verso la nuova finanziaria, di solito si parla sempre di soldi donati a qualche categoria, no? Cioè uno la prende da lontano, no? La prende, cioè l'amaro lo tengo in fondo, no? Cioè lo metto e lo nascondo un po', e quindi sono partite già tutta una serie di dichiarazioni del governo, dei rappresentanti del governo, che vanno a indicare dei punti su cui la finanziaria deve investire, anche se poi sappiamo che la finanziaria effettivamente investe, però soprattutto da qualche parte i soldi li prende, quindi li chiede, e alla fine i saldi sono sempre negativi tra investimenti e quello che invece è una ricerca di fondi da qualche altra parte. Secondo te quali sono i punti, almeno dai rumors di nuovo, su cui ci si sta confrontando in questi momenti, che traspaiono, che escono, su cui secondo te si concentrerà la finanziaria? So che ti faccio fare un ruolo da profeta, tra virgolette, per vedere quasi l'impossibile, e quali invece quelli su cui dovrebbe realmente agire?
Guarda Moreno, la prossima manovra finanziaria sarà inevitabilmente, purtroppo, caratterizzata da un capitolo di spesa imprescindibile, che sarà la ricostruzione dei paesi terremotati. Quindi una manovra finanziaria che probabilmente avrà un tetto di spesa come quello delle precedenti, quindi intorno ai 30 miliardi di euro, dovrà destinare una parte significativa di questo gettito alla ricostruzione dei paesi terremotati. Questo significa che lo spazio per ulteriori provvedimenti sarà difficile attenderselo, perché non ho la più pallida idea di quali possono essere i costi per la ricostruzione di quello che è successo, ma da quello che si è visto non è sbagliato pensare che comunque siano costi piuttosto elevati. Dai rumors, soprattutto di questi giorni, perché si è iniziato in questo mese di settembre a parlare di manovra finanziaria, dovremmo attenderci un taglio delle aliquote IRPEF soltanto dello scaglione più basso, quello fino a 15.000 euro, con la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota che dovrebbe scendere dal 23 al 22%. Un provvedimento molto atteso dagli operatori del settore dovrebbe essere l'abolizione degli studi di settore. Si sta parlando molto in questo momento di abolire uno strumento che ha dimostrato completamente la sua inutilità. Basti pensare che dati pubblicati poco prima dell'estate dall'Agenzia delle Entrate, la percentuale di accertamenti sugli imprenditori non congrui, quindi sugli imprenditori che avevano comunicato di essere non congrui e coerenti agli studi di settore, non hanno superato il 3%, quindi uno strumento totalmente inutile. Dovrebbe essere riconfermato il superammortamento, dovrebbe essere prevista, questo è un altro provvedimento molto utile, e cioè l'introduzione di una nuova imposta, la cosiddetta IRI, l'imposta sul reddito degli imprenditori, che consentirebbe a imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata di pagare un'aliquota d'imposta del 24% allineandola a quella delle società di capitale. A questi soggetti dovrebbe poi ulteriormente essere riconosciuto il cosiddetto regime di cassa, cioè queste imprese di più piccole dimensioni potrebbero vedersi riconosciuta la possibilità di pagare le imposte soltanto sui redditi effettivamente incassati e non quelli generati per competenza. Ci dovrebbe essere l'ulteriore proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni e l'efficienza energetica, con le attuali aliquote maggiorate del 50 e del 65%, è prevista una riproposizione della voluntary disclosure, cioè quella norma che in certa misura agevola il rimpatrio dei capitali detenuti in paradisi fiscali. C'è molta attesa nel capire che cosa succederà sulle aliquote dell'IVA. Voi sapete che le aliquote dell'IVA stanno sotto una spada di Damocle, nel senso che ogni anno il nostro paese si impegna a rispettare determinati traguardi, e il mancato superamento di tali traguardi ne viene compensato attraverso un aumento delle aliquote dell'IVA. Quella del 10 dovrebbe salire al 13, quella del 22 al 24. Per il 2016 la manovra l'ha escluso, per il 2017 non lo sappiamo, staremo a vederlo. Questo direi sostanzialmente nell'ambito di quella che è la mia materia, quindi gli aspetti fiscali dovrebbero essere le anticipazioni. Che cosa dovrebbe trovare spazio nella prossima manovra finanziaria? Sicuramente un po' di coraggio bisognerebbe averlo, bisognerebbe avere il coraggio di abolire alcuni regimi che hanno imballato alcuni settori, alcune imprese. Mi riferisco al reverse charge e allo split payment. Il reverse charge e lo split payment sono sistemi particolari attraverso i quali alcune imprese ne pagano l'IVA. Senza scendere nei dettagli, sono dei meccanismi che hanno privato, hanno impoverito di risorse finanziarie le imprese che dalla sera alla mattina si sono trovate a far fronte a questo nuovo regime. Queste imprese hanno patito le pene dell'inferno nel generare cassa. Questo tipo di provvedimenti va, se non abolito, completamente rivisto, perché ha generato enormi difficoltà. Bisogna prendere atto che l'IMU deve essere resa totalmente deducibile dal reddito d'impresa e IRAP delle imprese di costruzioni, le quali già si trovano da par loro a pagare in certa misura, in certe condizioni, IMU e TASI sugli immobili costruiti in attesa di essere venduti e sulle aree fabbricabili. Almeno dovrebbero avere dignità di dedurre dal proprio reddito d'impresa questo tipo di costo. E poi certamente confermare le agevolazioni riconosciute in materia di IRAP, le quali effettivamente, così come disposte dalla legge finanziaria dello scorso anno, hanno per la prima volta in maniera tangibile dato ossigeno agli imprenditori. La possibilità di dedurre integralmente dalla base imponibile IRAP il costo del lavoro ha determinato un effettivo risparmio d'imposta per le imprese. Chiudo dicendoti questo: qualunque provvedimento agevolativo in materia tributaria, questo è un mio pensiero personale, non pretendo che sia condiviso, ma qualunque provvedimento agevolativo ha successo se induce il contribuente, l'imprenditore, l'operatore ad adottare dei comportamenti che senza quel provvedimento non avrebbe adottato. Quindi una norma che agevola un investimento è una norma che ha successo, quella politica economica che gli sta alla base ha successo, se induce quell'imprenditore ad acquistare un tornio, una pialla, un impianto di trituramento o quant'altro, che viceversa non avrebbe acquistato. Se invece quel provvedimento è tale per cui l'imprenditore che non voleva acquistare continua a non acquistare, mentre l'imprenditore che voleva acquistare acquista comunque, si crea un circolo vizioso anziché virtuoso, perché lo Stato perde delle risorse a vantaggio di colui il quale quella scelta l'avrebbe fatta comunque indipendentemente dalla norma agevolativa. Quindi, quale che sia il provvedimento di cui discutiamo, ci va più coraggio. Le norme agevolative devono essere norme, piuttosto ne introduciamo di meno, le limitiamo soltanto ad alcuni comparti, ma in quei comparti l'agevolazione deve essere forte, deve stimolare chi non ha intenzione di fare a fare ciò che non avrebbe fatto.
Gianluca, noi ovviamente condividiamo, c'era anche un non so che di educativo, essendo noi una radio di Don Bosco, in questa indicazione, no? Proprio nello stimolare ad avere comportamenti e azioni, a fare azioni che uno invece spererebbe per il proprio paese. Esatto. Gianluca, noi ti ringraziamo, lo ricordiamo, ringraziare a te, ringraziamo anche il Rotary Torino Club con la sua striscia del lunedì service, per chi fosse interessato tra l'altro ad avere magari delle indicazioni più specifiche, basta digitare Gianluca Paletto Torino e si trova subito lo studio Piccato Paletto e Associati. Vediamo se ho fatto bene il lavoro da giornalista. www.opassociati.it, giusto?
Bravissimo, giusto.
Allora, almeno su questo, non so se la finanziaria ci prende, almeno su questo noi ci abbiamo preso. Gianluca, grazie. Bravissimo. Di cuore, un abbraccio e magari a risentirci a presto quando ci sarà invece la nuova finanziaria.
Senz'altro, grazie a voi, buona giornata.
Al servizio del cittadino, a colloquio con l'esperto, in collaborazione con il Rotary Club Torino Dora.